08 ottobre 2020. Il trucco matematico che salvò la fisica delle particelle. Di Charlie Wood fratto Quanta Magazine. Non è necessario analizzare le singole molecole d'acqua per capire il comportamento delle gocce o le singole gocce per studiare un'onda. Questa capacità di usare metodi diversi a varie scale è l'essenza della rinormalizzazione. Samuel Velasco fratto Quanta Magazine. Negli anni 40 i pionieri della fisica scoprirono un nuovo livello della realtà. Addio alle particelle e benvenuto ai campi, entità estese e ondulatorie che riempiono lo spazio come un oceano. Un'increspatura in un campo era un elettrone, un'altra un fotone, e le loro interazioni sembravano spiegare tutti gli eventi elettromagnetici. C'era solo un problema, la teoria stava insieme in modo molto malfermo. Solo usando una tecnica chiamata rinormalizzazione negli anni 40 i pionieri della fisica scoprirono un nuovo livello della realtà. Addio alle particelle e benvenuto ai campi, entità estese e ondulatorie che riempiono lo spazio come un oceano. Un'increspatura in un campo era un elettrone, un'altra un fotone, e le loro interazioni sembravano spiegare tutti gli eventi elettromagnetici. C'era solo un problema, la teoria stava insieme in modo molto malfermo. Solo usando una tecnica chiamata rinormalizzazione, con cui si nascondevano accuratamente le quantità infinite, si riusciva a evitare previsioni fasulle. Il procedimento funzionava, ma persino chi sviluppò la teoria sospettava che fosse un castello di carte appoggiato su un trucco matematico forzato. Resta pur sempre un procedimento assurdo, scrisse in seguito Richard Feynman. Aver dovuto ricorrere a simili giochi di prestigio ha reso impossibile provare la coerenza interna dell'elettrodinamica quantistica. La giustificazione arrivò decenni dopo da un ramo della fisica apparentemente non correlato. I ricercatori che studiavano la magnetizzazione scoprirono che la rinormalizzazione non era affatto un gioco con gli infiniti, ma descriveva la separazione dell'universo in ambiti su scale indipendenti, un punto di vista che oggi guida molte aree della fisica. La rinormalizzazione, scrive David Tong, fisico teorico all'Università di Cambridge, è probabilmente il più importante passo avanti nella fisica teorica degli ultimi 50 anni. Una storia di due cariche. Da alcuni punti di vista, le teorie dei campi sono quelle di maggior successo in tutta la scienza. La teoria dell'elettrodinamica quantistica, QED, uno dei pilastri del modello standard della fisica delle particelle, ha formulato previsioni teoriche che corrispondono ai risultati sperimentali con una precisione di una parte su un miliardo. Ma negli anni 30 e 40 il futuro di questa teoria era tutt'altro che assicurato. Approssimando il comportamento complesso dei campi spesso si ottenevano risultati infiniti e privi di senso che inducevano alcuni teorici a pensare che le teorie dei campi potessero essere un vicolo cieco. Feynman e altri cercavano punti di vista completamente nuovi, se possibile in grado di riportare le particelle al centro della scena, ma invece trovarono un trucco. Si resero conto che le equazioni della QED davano previsioni rispettabili se le si aggiustava con l'imperscrutabile procedura di rinormalizzazione. Il procedimento funziona più o meno così. Quando all'interno della QED un calcolo porta a una somma infinita, tronchiamolo, inseriamo la parte che sarebbe destinata a diventare infinita in un coefficiente, cioè un numero costante all'inizio della somma. Sostituiamo questo coefficiente con una misurazione finita compiuta in laboratorio, dopodiché riprendiamo a calcolare gli infiniti termini della somma appena addomesticata. A qualcuno questa procedura sembrava una specie di gioco delle tre carte. Non è matematica sensata, scrisse Paul Dirac, uno dei padri della meccanica quantistica. Problemi fisici con più scale di grandezza di Kenneth Wilson possiamo cogliere il succo del problema e lo spunto per una sua soluzione nel modo in cui i fisici hanno affrontato la carica dell'elettrone. Nell'impostazione che abbiamo visto, la carica elettrica proviene dal coefficiente, quel valore che fa sparire l'infinito nel corso delle operazioni matematiche. Ai teorici che si interrogavano sul significato fisico della rinormalizzazione, la QED suggerì che l'elettrone avesse due cariche, una teorica, che era infinita, e quella misurata, che invece era finita. Forse il centro dell'elettrone conteneva una carica infinita, ma in pratica gli effetti di campo quantistici, che si possono visualizzare come una nuvola virtuale di particelle positive, avviluppavano l'elettrone in modo tale che gli sperimentatori potevano misurare solo una modesta carica netta. Nel 1954 due fisici, Murray Gell-Mann e Francis Lowe, elaborarono questa idea, collegarono le due cariche dell'elettrone mediante una carica efficace che variava con la distanza. Più ci si avvicina e più si penetra nel mantello positivo dell'elettrone, e maggiore è la carica che si osserva. Il loro lavoro è stato il primo a collegare la rinormalizzazione all'idea di scala. Suggerì che i fisici quantistici avessero trovato la risposta giusta alla domanda sbagliata. Invece di preoccuparsi degli infiniti, era necessario concentrarsi sul collegamento tra il minuscolo e l'enorme. La rinormalizzazione è la versione matematica di un microscopio, come spiega Astrid Eichhorn, fisica dell'Università della Danimarca Meridionale, che usa la rinormalizzazione per cercare teorie sulla gravità quantistica. E viceversa, si può partire dal sistema microscopico e zoomare all'indietro. È una combinazione di un microscopio e un telescopio. I magneti salvano la situazione. Un secondo indizio è venuto dal mondo della materia condensata, dove i fisici non capivano come un modello grossolano di magnete riuscisse a cogliere i dettagli fini di certe trasformazioni. Il modello di Ising era composto da poco più di un reticolo di frecce atomiche, ognuna delle quali poteva puntare solo verso l'alto o verso il basso, eppure prevedeva con una perfezione inverosimile i comportamenti dei magneti della vita reale. A basse temperature la maggior parte degli atomi si allinea magnetizzando il materiale, mentre a temperature alte diventano sempre più disordinati e il reticolo si smagnetizza. Ma a un punto di transizione critico coesistono isole di atomi allineati di tutte le dimensioni. L'aspetto importante è che il modo in cui variano alcune grandezze intorno a questo punto critico risultava identico nel modello di Ising, nei magneti reali di diversi materiali e persino in sistemi di altro tipo, come una transizione ad alta pressione in cui l'acqua diventa indistinguibile dal vapore. La scoperta di questo fenomeno, che i teorici chiamavano universalità, è stata molto bizzarra, come se scoprissimo che elefanti e aironi si muovono esattamente alla stessa velocità massima. I fisici di solito non si occupano contemporaneamente di oggetti di dimensioni diverse, ma il comportamento universale intorno ai punti critici li ha costretti a fare i conti con tutte le scale dimensionali allo stesso tempo. La tecnica matematica della rinormalizzazione fu ideata in modo indipendente da Julian Schwinger nella foto e Shinichiro Tomonaga. Per questo contributo alla QED, Schwinger e Tomonaga condivisero con Richard Feynman il premio Nobel per la fisica del 1965. Nel 1966 Leo Kabanoff, studioso della materia condensata, capì come fare. Sviluppò una tecnica basata su blocchi di spin, in cui un reticolo di Ising troppo complesso per poter essere studiato tutto insieme è scomposto in blocchi più piccoli, con poche frecce per lato. Calcolò l'orientamento medio di un gruppo di frecce e sostituì l'intero blocco con quel valore. Ripetendo il procedimento, si rendono omogenei i dettagli del reticolo, come se ce ne allontanassimo per cogliere il comportamento generale del sistema. Infine Ken Wilson, un ex dottorando di Gell-Mann, che si interessava sia di fisica delle particelle che di materia condensata, unì le idee di Gell-Mann e Lowe con quelle di Kabanoff. Il suo gruppo di rinormalizzazione, che descrisse per la prima volta nel 1971, dava una giustificazione ai calcoli tortuosi della QED e permetteva di ascendere lungo le scale dei sistemi universali. Il lavoro è valso a Wilson il premio Nobel e ha cambiato la fisica per sempre. Secondo Paul Findlay, teorico della materia condensata all'Università di Oxford, il modo migliore per pensare al gruppo di rinormalizzazione di Wilson è considerarlo una teoria delle teorie che collega il microscopico con il macroscopico. Prendiamo in considerazione il reticolo magnetico. A livello microscopico è facile scrivere un'equazione che collega due frecce vicine. Però prendere questa semplice formula e applicarla a milioni di particelle è di fatto impossibile. Stiamo pensando alla scala sbagliata. Il gruppo di rinormalizzazione di Wilson descrive la trasformazione da una teoria dei mattoni a una teoria delle strutture. Si comincia con una teoria dei piccoli pezzi, come potrebbero essere gli atomi di una palla da biliardo. Se mettiamo in moto il meccanismo matematico di Wilson, otteniamo una teoria correlata che descrive insiemi di questi pezzi, per esempio le molecole delle palle da biliardo. continuando a procedere in questo modo, zonando in fuori verso insiemi sempre più grandi, ammassi di molecole di palle da biliardo, parti di palle da biliardo e così via, alla fine saremo in grado di calcolare qualcosa di interessante, come la traiettoria di una palla da biliardo nella sua interezza. È questa la magia del gruppo di rinormalizzazione, aiuta a identificare quali grandezze del quadro generale è utile misurare e quali complicati dettagli microscopici si possono ignorare. Un surfista si preoccupa dell'altezza delle onde, non del moto delle molecole d'acqua. In modo analogo, nella fisica subatomica la rinormalizzazione dice ai fisici quando possono lavorare con un protone, che è relativamente semplice rispetto al groviglio di quark al suo interno. Il gruppo di rinormalizzazione di Wilson suggerisce anche che i problemi di Feynman e dei suoi contemporanei derivassero dal tentativo di comprendere l'elettrone da un punto di vista infinitamente vicino. Non ci aspettiamo che le teorie continuino a essere valide fino a scale arbitrariamente piccole di distanza, osserva James Frazer, filosofo della fisica all'Università di Durham nel Regno Unito. Adesso i fisici sanno che alcune semplificazioni matematiche e manipolazioni degli infiniti sono il modo giusto per svolgere un calcolo quando la teoria ha insita in sé una dimensione minima del reticolo. Il troncamento assorbe la nostra ignoranza su quello che accade a livelli inferiori, dice Frazer. In altre parole, la QED e il modello standard semplicemente non sono in grado di dire quale sia la carica nuda dell'elettrone a 0 nanometri di distanza. Sono ciò che i fisici chiamano teorie efficaci, che funzionano meglio su distanze ben definite. Scoprire che cosa succede di preciso quando ci si avvicina sempre più alle particelle è uno degli obiettivi principali della fisica delle alte energie. Dal grande al piccolo ormai il procedimento assurdo di Feynman è onnipresente in fisica quanto il calcolo differenziale, e i suoi meccanismi rivelano che cosa c'è dietro ad alcuni dei più grandi successi di questa scienza nonché ai problemi che si pone attualmente. Nel corso della rinormalizzazione tendono a scomparire le complicate manovre submicroscopiche, possono essere reali, ma non influenzano il quadro generale. La semplicità è una virtù, commenta Findlay. È qualcosa di divino. Questo fatto matematico coglie la tendenza della natura a suddividersi in mondi essenzialmente indipendenti. Quando gli ingegneri progettano un grattacielo, ignorano le singole molecole dell'acciaio. I chimici analizzano i legami molecolari, ma non si curano minimamente di quark e gluoni. La separazione dei fenomeni in base alla lunghezza quantificata dal gruppo di rinormalizzazione ha consentito nel corso dei secoli agli scienziati di passare gradualmente dal grande al piccolo invece di dover affrontare tutte le scale contemporaneamente. D'altro canto, l'ostilità della rinormalizzazione verso i dettagli microscopici va contro i tentativi dei fisici moderni che agognano di cogliere segnali sempre più minuti. La separazione delle scale fa ritenere che dovremo scavare molto a fondo per superare la tendenza della natura a nascondere i suoi aspetti minimi a giganti curiosi come noi. La rinormalizzazione ci aiuta a semplificare il problema, afferma Nathan Seiberg, fisico teorico all'Institute for Advanced Study di Princeton. Ma d'altronde nasconde che cosa accade su brevi distanze? Una cosa esclude l'altra.